Lovvo,
muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Vedo che oggi mi ha portato un libro illustrato, Fazioli.
Sì, giusto. Si intitola Chon Chon Blu. È un libro...
Ma cos'è? Si sta commuovendo?
No, è perché l'altro giorno ho trovato mia figlia che stava sfogliando questo libro e mi è venuto tutto addosso.
Tutto cosa? Il libro?
No, le parole, i ricordi, ma non in senso astratto. Proprio il peso, la forma, l'odore, la forza delle parole.
Però, ma in che senso?
Non lo aprivo più da quando ero bambino, capisci?
Ah.
E di colpo quelle parole mi hanno restituito, diciamo, almeno una parte di quel bambino.
Come una Madeleine proustiana.
Sì, ma qui al posto del gusto ci sono i colori. Mi sono ricordato di quell'arancione, di quel blu. In un certo senso li ho rivisti con gli occhi che avevo all'epoca.
Uno sguardo più limpido.
Sì, ero già miope all'epoca, se è questo che sta insinuando.
No, beh, non insinuo, anche perché sono miope anche io. Però me lo immagino io questo piccolo faziolino con gli occhiali rotondi, perso in mezzo a libroni più grandi di lui.
Non è lontano dal vero in questa immagine, sì.
Non è cambiato molto alla fine.
I libri sono sempre più grandi di me.
E quando legge mette ancora degli occhialini rotondi. Se non fosse per quel capello un po' brizzolato...
Sì, certo, ma lasciamo stare i capelli bianchi e torniamo all'arancione e al blu.
Chon Chon Blu, diceva il titolo del libro.
Sì, scritto da Pinincarpi nel 1975, io qui un'edizione Vallardi degli anni 80, e senta come comincia. Mm. Una volta c'era in Cina un cinese vestito di blu ed arancione che si chiamava Chon Chon Blu. Aveva i pantaloni blu e la giacca arancione, le pantofole blu e le calze arancione, e in tasca aveva un fazzoletto arancione e una pipa blu.
E va avanti così tutto bicolore?
Sì, la situazione poi si complica perché Carpi comincia a giocare con le parole nel modo che piace ai bambini, anche a quelli di 40 o di 50 anni. Chon Chon Blu aveva un cane tutto arancione e lo chiamava Blu, che nella lingua dei cinesi vuol dire arancione.
Mm.
Però non lo chiamava mica Blu perché era arancione, ma perché quando abbaiava, invece di fare bu 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 come gli altri cani, faceva blu blu blu, non so perché.
Mm. Non sono così sicuro che... Blu in cinese significa arancione e non sono sicuro che ci sia un cane al mondo che abbaia facendo blu blu blu.
Sì, blu blu blu. E poi aveva anche
abbaiava,
un
blu,
gatto
blu,
non l'ho detto, ma aveva anche un gatto blu che si chiamava Arancion.
Fazioli, la prego. Bello, è il tuffo nell'infanzia, però fermiamoci qui per oggi che è meglio. Un gatto com'è che si chiamava?
Arancion, un gatto blu.
Fazioli, la perdono solo perché lei è un adorabile bimbo con gli occhi rotondi ancora oggi.
La parola cara. Accogliamo la nostra ospite Sara Catella. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Dopo aver studiato lettere e filosofia alla Statale di Milano, Sara Catella si è diplomata all'Istituto Letterario Svizzero di Bien, ha partecipato a progetti di scrittura collettiva e traduzione e promuove incontri letterari. Nel 2022 ha pubblicato per Casa Grande Le Malorose, un romanzo che esprime la voce di una levatrice in una valle di montagna all'inizio del Novecento con un memorabile impasto linguistico in cui si intrecciano italiano e dialetto. Sara Catella, qual è la sua parola cara?
Allora, la mia parola cara di oggi, perché evidentemente le cambiamo tutte le settimane,
certo,
è tramvai.
Tramvai, bella.
Tramvai. Sì.
E come mai tramvai? Per il suono? Perché è vero che tramvai ha un suono un po' percussivo che ricorda il suono che fanno i tram.
Esattamente, mi piace il suono e in realtà penso che è anche molto legato a così all'immagine che ho della scoperta di questa parola, che secondo me è legata ovviamente a Gianni Rodari e alle mie letture d'infanzia, per cui i temi tornano e questo tramvai di cui lessi e ho sentito tanto parlare non avendolo mai visto è stato un po' così un sogno che da bambina mi ha accompagnato, fino a quando a Milano ci sono veramente arrivata e il mio primo tram l'ho visto.
È vero che tramvai... Io ci penso spesso, lei si stupirà dei miei pensieri, Fazioli, ma forse non si stupisce neanche
ormai,
più tanto.
Ormai.
Ci ha mai pensato che tramvai, parola peraltro desueta, perché è difficile che uno dica io prendo un tramvai, prendi un tram di solito. In realtà è una sorta di anagramma di tramvia, che è proprio il binario del tram, come ferrovia è il binario del treno, la tramvia è proprio il tracciato.
Sì,
in dove effetti, ci porta questo? Da nessuna
parte. Da nessuna parte, io non mi stupisco più di nulla, ma poi dirò sempre prendo il tramvai. E in effetti è vero che evoca questi scenari alla Gianni Rodari, se non sbaglio parlava del vigile urbano che ferma il tram con una mano. E io da bambino quando leggevo questa frase mi immaginavo sempre il vigile urbano che con la mano
tipo Superman
è così forte che ferma il tram. Non mi veniva in mente che bastasse un cenno, perché poi per i bambini a volte tutto è immediato, no?
Io darei con piacere spazio anche alla parte oscura di Sara Catella.
Sì, quella non aspettava altro.
Eh sì. Qual è la sua parola grama?
No, in realtà le parole grame io non ne ho molte. Le parole che però non mi piacciono sono quelle che assomigliano a qualcosa come circostanziale o effettivamente, cioè le parole che non lo so, in fondo si mettono nei testi per prendere una pausa ma per non dire nulla.
Beh, circostanziale ed effettivamente nei testi, cioè forse è più del parlato. Effettivamente,
esatto.
Anche effettivamente è una di queste parole, io l'ho appena pronunciata.
Effettivamente.
Le parole riempitivo, che sono nel mio personale mirino, lei Fazzoli lo sa bene, da anni ormai, sono riempitivi e come tali sempre ostacoli della comunicazione.
Nel parlato sì, poi nello scritto è ancora diverso. Beh, Sara Catella, lei intende dire che quando scrive queste parole si infilano anche nei suoi testi?
Sì, completamente, per cui preferisco un bel tramvai che va diretto dove deve andare, anche se ha un suono un po' vecchio e mi piace un po' vintage, piuttosto che eccezione effettivamente o insomma circostanziale.
E ancora allora un'ultima domanda, Sara Catella, sempre a proposito di linguaggio, visto che lei, abbiamo detto, ha sperimentato un impasto fra dialetto italiano, ma poi vive a Berna e quindi frequenta quotidianamente anche la lingua tedesca. In questo senso stare in mezzo a diverse lingue è un aiuto?
Sì, lo è. In realtà rispetto all'italiano poi si ha un rapporto bizzarro che cambia molto, uno sguardo sulla propria lingua madre che si usa sempre meno e si ama sempre di più, perché è quella che poi non è quella della professione che uno svolge quando vive a Berna, per cui c'è proprio una voglia e un gusto di tornare a un italiano in cui poi cioè appaiono in tutta la loro brutalità, e per me è proprio una ricerca anche di una lingua che è anche la lingua del cuore, per cui il mio senso della lingua un po' anche un po' legato al passato, alle forme del dialetto, una lingua che faccio mia è proprio legata secondo me anche alla mia vita oltre confine. Il mio confine è ovviamente quello del Gottardo di cui sto parlando.
Certo.
Non è un confine, ecco, benissimo.
È un confine intercantonale, sì, e linguistico. Grazie mille Sara Catella, a presto.
A presto.
Grazie.
Cose che il Pagani non ci dorme la notte.
Eh sì, Fazzoli, lei sa che io mi vedo un po' come un enologo della lingua italiana.
Avrei detto più come un feticista.
Lei ha sempre parole affettuose nei miei confronti.
Sì,
Sono commosso.
Si figuri. E comunque non c'è niente di male a coltivare un sano feticismo per la propria lingua. Ma lei invece si considera un enologo.
Sì, nel senso che per me l'italiano intanto è da coltivare come si deve, rispettando il terreno.
Sì.
Va conosciuto, va amato, a partire dalla vigna. Poi è da vendemmiare con attenzione, estraendo dall'acino le sue caratteristiche migliori. E infine, dopo adeguata stagionatura o invecchiamento, è da gustare, meglio se in purezza.
È davvero una bella immagine, Pagani, molto
vero?
Poetica, di una poesia bucolica. Ma qual è il punto?
Il punto è che il vino della lingua italiana, vino antico e di gran pregio,
sì,
come ogni vino pregiato, è composto da vari aromi, da sentori, da sfumature. Ogni parola porta qualcosa di diverso al palato.
Per andare avanti ci vorrebbe un buon bicchiere di vino rosso, direi.
Lei mi sta tornando spesso alla mattina su questa idea di cominciare a bere alcol così presto, non sono così d'accordo.
Beh, non è facile andare in onda con lei tutti i lunedì, ma comunque ci penseremo dopo. Intanto mi faccia magari un esempio.
Prenda bruciapelo,
sì,
che peraltro è forse la mia parola cara, una delle mie preferite. Lo sente l'aroma?
Sì, percepisco della mora, della pesca bianca, una punta di abbrustolito anche.
Lei mi prende in giro, molto divertente. No. Bruciapelo però è una parola precisa,
sì,
che ha un significato e delle sfumature che ha solo lei. Non la puoi cambiare con qualcosa d'altro e avere questo stesso effetto, questo aroma. Solo bruciapelo significa tutte le cose che significa bruciapelo.
Bruciapelo. Sì, ha un bouquet particolare, bruciapelo. Me ne faccia bere ancora un sorso.
Sì, ma non esageri che è mattina.
Bruciapelo.
Che poi le dà alla testa. Il punto è che il vino buono, quando è davvero buono, è fatto anche di contrasti, di sapori che vanno quindi in direzioni opposte e creano equilibri inaspettati, sì, talora sorprendenti.
Sì, vedo che la prende per le lunghe. Più vino e meno parole, Pagani.
Ho capito, arrivo al punto. Ho trovato uno di questi contrasti a cui non avevo mai pensato ed è un contrasto assolutamente imperdibile.
Mi dica, orsù, mi dica, la imploro.
La fuga e la foga.
La fuga e la foga. E perché non la fega, la faga e... beh, non sto qui a fare il giro delle vocali.
Ecco, bravo.
Sì, troppe vocali. Fermiamoci alla fuga e... cos'era?
La foga.
La foga.
Fuga e foga, sì. Pensi alla radice. Entrambe derivano dal latino fuga.
E quindi?
Partono dalla stessa radice, dallo stesso vitigno, ma vanno in direzione opposta, letteralmente in direzione opposta.
Ripeto, e quindi?
Ah, ci pensi un attimo, Fazioli.
Sì.
Foga è termine che richiama l'ardore, il coraggio, un movimento rapido e impetuoso in avanti, mentre fuga, al contrario, è atto codardo per eccellenza, un movimento altrettanto rapido, ma nella direzione contraria, all'indietro, dando le spalle al pericolo.
Foga e fuga, interessante, lo ammetto.
E la cosa affascinante di questo contrasto di sapori è che se entrambi trovano la loro origine nel termine latino fuga, questa stessa voce latina, nei secoli in cui il latino si trasforma lentamente nei vari volgari regionali, da cui poi uscirà il fiorentino, che è il padre dell'italiano moderno, si biforca.
E più o meno quando è accaduto?
Ma se fino al 200 le due parole erano gemelle, quasi sinonimi, e si trovavano in forma scritta anche fianco a fianco, col tempo hanno preso appunto direzioni opposte. E la direzione del movimento fisico che descrivono finisce col condizionare il loro stesso significato.
Pagani, devo dire che sono stupefatto.
Hai visto che roba?
Non ha capito, sono stupefatto dal livello di cervelloticità che hanno assunto le sue lucubrazioni notturne. E ci credo che non riesce a dormire, lei ha davvero superato se stesso.
Non sono sicuro che sia un complimento,
più
ma...
o meno.
Grazie.
Prego, prego, e sa che cosa le dico? Ci metto sopra anche un carico da 11 e le rispondo che non esiste solo la cosiddetta fuga in avanti, ma anche lo stesso termine fuga, usato da solo in ambito ciclistico, significa una rapida accelerazione che stacca tutti gli avversari. Quindi una fuga è un atto di coraggio nella stessa direzione della foga.
Fazzoli, sono ammirato.
Una fuga con foga.
È riuscito... È riuscito a far correre ancora una volta, dopo 800 anni, fuga e foga nella stessa direzione.
Beh, lei sa che sono appassionato di ciclismo.
Sì. E viva lo sport, convergenza di direzioni e di significati.
Viva la foga! E con questa fuga in avanti siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.